Avete mai guardato la lista delle sostanze presenti nelle bottiglie di fertilizzante che usiamo per le piante di casa? Conoscete almeno il nome di quelle principali? Ok, d'accordo, non l'ha mai fatto nessuno, solo un pugno di curiosi. Però a me ne bastano pochi di componenti, diciamo due: i composti del fosforo e quelli dell'azoto. Il fosforo è indispensabile per costruire i fosfolipidi, necessari per le membrane cellulari, gli acidi nucleici, l'ATP e altro ancora. L'azoto serve per le proteine, le più importanti molecole dei viventi, ma anche per dar vita al DNA, all'RNA. Il carbonio, insieme a idrogeno e ossigeno, è la sostanza principale di tutti gli organismi. Possiamo addirittura definirlo l'elemento della vita, perché non esiste sostanza organica che non lo contenga e che non lo usi per costruire il proprio scheletro. Tuttavia, se controlliamo la lista del fertilizzante, non lo troviamo come componente. Sembra assurdo, ma in realtà non lo è, perché le piante lo prelevano direttamente dall'aria, dove è presente sotto forma di CO2. Credo che tutti sappiamo che si tratta della famosa anidride carbonica, che in questi ultimi anni ci sta creando molti problemi con l'effetto serra. Però, se siete interessati a questo tema, ne parleremo magari in un'altra occasione. Se analizzassimo l'aria, scopriremmo che è costituita per il 78% di azoto libero, N2. Ma nonostante questa abbondanza, le piante non sono in grado di utilizzarlo. Il nome stesso, azoto, scelto nel 1787, significa più o meno non idoneo alla vita. In effetti anche noi lo respiriamo insieme all'ossigeno atmosferico. Entra e esce dai polmoni senza produrre alcun effetto. Il problema è che ne abbiamo indispensabile bisogno. E allora? Semplice. Le piante lo prendono dal terreno sotto forma di composti, come i nitrati. Noi animali, che siamo sempre i soliti predatori, ci mangiamo le piante e tutte le loro sostanze, azoto compreso. Le piante carnivore, che vivono in ambienti carenti di azoto, fanno la stessa cosa. Lo rubano alle loro prede. Ma una domanda aleggia nell'aria. Com'è possibile che l'azoto passi dall'atmosfera al terreno? In effetti un suolo vergine, come potrebbe essere quello generato dai detriti piroclastici proiettati da un'eruzione vulcanica, non contiene azoto ed è inadatto a quasi tutti i vegetali. Se l'avete colta, la parola chiave è quasi. Chi ha visitato uno dei nostri vulcani attivi, come l'Etna o il Vesuvio, si è sicuramente accorto che una pianta molto diffusa sul suolo lavico è la ginestra, un arbusto dai magnifici fiori gialli. Cresce senza problema lì dove altre piante non riuscirebbero. La ginestra quindi è in grado di prelevare l'azoto atmosferico? Assolutamente no. Lei appartiene a una famiglia particolarmente furba, se così si può dire, con la speranza di non far inorridire troppo i botanici. Quella delle leguminose o fabacee, a cui appartengono piante ben conosciute come le fave, le lenticchie, i ceci, i fagioli, eccetera. Perché furbe? È perché si sono alleati con un particolare tipo di batteri, rhizobium, che vivono in simbiosi nelle loro radici. A loro offrono ospitalità e energia, e in cambio ne ricevono il preziosissimo azoto. I rhizobium sono batteri azotofissatori, capaci, loro sì, di prelevare l'azoto atmosferico e trasformarlo in composti accessibili alla ginestra e a tutte le leguminose. Negli ambienti naturali esiste un ciclo delle sostanze che permette agli ecosistemi di mantenersi in equilibrio. Chi muore restituisce le sue sostanze per decomposizione ai nuovi organismi che ricominciano tutto da capo. Le leguminose, considerate piante pioniere, lo arricchiscono in particolare di azoto. Ma da quando l'uomo, migliaia di anni fa, ha deciso di diventare agricoltore, coltivando in modo particolare cereali avidi di azoto, è nato un grosso problema. Dopo pochi raccolti, visto che i vegetali venivano portati via, i terreni diventavano così poveri da non produrre più nulla. Ecco perché i nostri antenati sono stati costretti a inventare la rotazione delle coltivazioni, cioè piantare periodicamente leguminose, i fagioli, le lenticchie, i ceci, eccetera, per arricchire nuovamente la terra di composti di azoto. Un sistema alternativo molto sviluppato ai nostri giorni è l'uso dei fertilizzanti, naturali e artificiali. Quelli naturali sono ad esempio il letame bovino o il guano degli uccelli, Quelli artificiali, molto utilizzati nelle coltivazioni estensive, vengono preparati a livello industriale. Parliamo adesso di fosforo. È un elemento presente naturalmente nei terreni perché dà vita a composti minerali solidi come le apatiti, che risultano quindi disponibili per i vegetali. Ovviamente, come l'azoto, anche questo verrà presto a mancare dopo pochi raccolti, non essendoci un rinnovo naturale degli ecosistemi agricoli. Una piccola parentesi, vale la pena sottolineare che quelle che noi chiamiamo erbacce e che spuntano nei nostri giardini e nelle coltivazioni non sono altro che il tentativo della natura di riprendersi ciò che è suo e di far ripartire i normali cicli della materia. Quindi eliminiamole pure, ma almeno ricordiamoci di non usare termini dispregiativi. Il fosforo, sotto forma di fosfati e fosfonati, veniva un tempo utilizzato in gran quantità anche nei detersivi per il bucato e nelle lavastoviglie. Oggi l'uso ne è limitato perché è ottimo per contrastare l'eccesso di calcare delle acque di lavaggio. La normativa attuale obbliga a non superare la dose di 0,5 grammi per dose standard di lavaggio. Ma torniamo ai fertilizzanti. Siamo sicuri che quella gran quantità di composti di azoto e fosforo venga usata totalmente dalle piante? Beh, le cose non stanno proprio così. Molti di quei composti, infatti, dilavati dalle piogge e dalle acque di irrigazione, vengono trasportate lontane dai terreni e finiscono nelle falde acquifere, nei fiumi, nei laghi, nel mare. Se qualcuno stesse pensando che in fondo non si tratta di un gran problema perché stiamo parlando di nutrimenti utili che possono servire anche negli ambienti naturali, dovrà purtroppo ricredersi. Forse avete sentito parlare almeno una volta nella nostra vita di eutrofizzazione. Se così fosse, sapete anche che significa buon nutrimento. Tutto bene, allora? Purtroppo i mostri sanno nascondersi molto bene, anche dietro le belle parole. Immaginiamo allora un lago dalle acque cristalline ricco di vita. La natura ha lavorato magnificamente. Le diverse specie che lo popolano vivono infatti in perfetto equilibrio, dai produttori ai consumatori di diverso ordine. I pesci carnivori si nutrono degli erbivori, questi si nutrono di piante acquatiche e di alghe. I batteri decompositori eliminano i defunti e restituiscono i loro elementi all'ambiente in un ciclo perfetto. Immaginiamo adesso che dal territorio circostante arrivino giorno dopo giorno acque ricche di fertilizzanti che, come tutti abbiamo pensato, sono cibo straordinario per gli organismi fotosintetici. In effetti, nel giro di poco tempo, noteremo che in superficie si è formata una sorta di coltre di colore verdastro, segno dell'aumento vertiginoso delle alghe. A parte il colorino improprio e disgustoso che quel tappeto di alghe ridurrà rapidamente gli scambi gassosi, soprattutto di ossigeno e anidride carbonica. Contemporaneamente, schermata da quella melma verde, diminuirà anche la penetrazione della luce solare, senza la quale i fotosintetici che vivono sui fondali inizieranno a morire uno dopo l'altro. Nessun problema, ci penseranno i decompositori a eliminarli, vero? Anche se per svolgere il loro benemerito compito necessitano di molto ossigeno, che lentamente diminuirà fino a scomparire completamente dalle acque. Senza ossigeno i pesci moriranno tutti per asfissia. Dite la verità, è difficile immaginare un pesce che annega. Ai decompositori aerobi si sostituiranno gli anaerobi, che produrranno sostanze maleodoranti e tossiche per tutti. Se l'inquinamento da buoni nutrienti non termina, alla fine di questo dramma le acque del nostro lago lentamente torneranno limpide, cristalline e tranquille. Ma non illudiamoci troppo. La pace è dovuta alla morte di tutti gli organismi presenti.